dice così: stamane pensavo, il bambino nel ventre della madre sta al caldo e probabilmente è felice. Crede che quel breve spazio tiepido sia un universo dove nulla gli manca. Dell'universo che conosciamo noi, che sospetto può avere lui? Nessuno. Ammettendo che ci si possa mettere in comunicazione col bambino che ancora non è nato, che nozioni potremmo dargli di quello che è un libro, una casa, una pianta, una pianta, nemmeno la più piccola? Bene, noi ci troviamo nella stessa situazione in rapporto al mondo dell'aldilà che si estende intorno a noi e che non raggiungiamo generalmente se non con la morte. In realtà stiamo anche noi dentro una caverna buia dove ci parliamo, e noi non nasceremo che gridando quando moriremo. Allora scopriremo un universo di una bellezza indicibile e passeggeremo liberamente in mezzo agli astri. È un'intuizione che ci può aiutare a capire, no? La relazione che un bambino ha rispetto al nostro mondo è come se fosse totalmente sconosciuto. Ne vive, perché vive, perché è all'interno, ma non sa. Così noi rispetto all'Eterno. Ne viviamo, abbiamo la promessa dentro di noi, quel desiderio di eternità che abbiamo detto, ma non possiamo come determinarlo. Ecco, possiamo dire una cosa, che è questa, che la vita in Cristo oggi, San Paolo dice che è nascosta, perché quando io dico che vivo in Cristo, non è ancora chiaro. Cristo io non è che lo possa toccare, lo possa sentire, lo possa decidere come voglio io, ma pure c'è un rapporto con Lui che si è rivelato a me. Ebbene, questo rapporto con Lui avrà un momento in cui diventerà chiaro, si manifesterà, e allora uno capirà tutto. Il momento della morte sarà esattamente questo momento di contatto con l'Eterno. No? Un bambino una volta mi disse: ah, ho capito, allora la morte non è una porta che si chiude, ma una porta che si apre. E difatti basta osservare da che parte la osservi, la guardi, no? Per chi sta di fuori sembra una porta che si chiude, per chi è dentro è appunto una porta che si apre. Allora dipende dallo sguardo. Noi che siamo radicati in Cristo nel battesimo, che gli apparteniamo, che siamo suoi, no? Come i tralci sono uniti alla vite, siamo suoi, gli apparteniamo. Noi che dialoghiamo interiormente con Lui, che lo sentiamo vivo attraverso l'affetto, che gli diciamo ti voglio bene, tutto questo esploderà come un fiore che si apre, si dilata, si manifesterà. Il rapporto tra il presente e il futuro è lo stesso rapporto che c'è tra le radici di una pianta e la sua fioritura. Le radici della pianta sono nascoste nel buio del terreno. Non possono immaginare a che cosa danno vita, a che cosa danno origine. Ma se potessero vedere, capirebbero che la loro fatica, sottoposta alla fatica del restare attaccati al terreno, succhiare la linfa dal terreno, dà origine a quello splendore primaverile che noi vediamo nel fiorire delle piante. È la stessa pianta, non sono due piante, non sono due vite. Non c'è la vita dell'aldiqua e la vita dell'aldilà. Ci sono io. io nella forma della vita terrena e io nella forma della vita celeste e soprannaturale. Quindi la speranza cristiana non è la speranza di un'altra vita, come diciamo, come se questa fosse la vita bella da godersi e quell'altra, ma chissà se ci sarà. Non è così. Tiriamocelo via dalla testa. È l'unica vita che io ho, l'unica. Chiaro? Che si manifesta in due dimensioni diverse, dove la dimensione eterna è la dimensione conclusiva della mia vita, la pienezza della mia vita. Quando la Sacra Scrittura deve esprimere questo, utilizza una immagine che a me piace molto. L'immagine è questa. Leggo alcune, il libro dell'Apocalisse al brano quinto. Tanto, il libro dell'Apocalisse non è il libro che descrive quello che sarà, o meglio, sì, descrive quello che sarà, ma non lo descrive come se uno toccasse la palla magica, come si chiama, la palla di cristallo e lì legge, no, in quella maniera lì, ma non è in quella maniera di futuro, eh? Il futuro è già tutto contenuto nel presente, come nel seme c'è già tutto quello che sarà. Se tu vivi della tua chiusura su te stesso, sui tuoi comodi, sul tuo autogodimento, illudendoti che quella sia la vita, avrai fumo, perché stai costruendo fumo. Perché dopo che tu ti illudi di aver goduto la vita, alla sera ti trovi la vita vuota, no? Non è così? Se tu vivi la vita amando, allora la tua vita si riempie di senso ed esploderà in pienezza nella gloria, nello splendore, la gloria nello splendore della vita, è là dove il Cristo porterà a compimento tutto quello che nel nascondimento ha costruito. Questo esplodere del Cristo che si manifesta in termini cristiani si chiama parusia. La parusia del Cristo, forse avete sentito questa parola, una parola strana, perché è una parola non è una parola greca per sé, che indica l'esplodere in trasparenza di tutto quello che è nascosto, perché il Cristo si rende presente e porta a galla, porta a verità, porta a evidenza tutto quello che fino ad allora era come chiuso, nascosto, no? C'è dunque questa pagina nella quale Giovanni ha questa immagine, un'immaginazione, un'immagine sulla quale insomma bisogna fare la decodificazione, perché tutte le immagini dicono delle cose, ma bisogna capire cosa vogliono dire, no? Se dico all'amorosa sei splendente come una giornata di sole, insomma, devo decodificare questo linguaggio, perché non vuol dire che la giornata di sole è la sua faccia, no. Voglio dire che quello è una metafora per dire la bellezza che io vedo, no? Bene, allora in questa pagina del libro dell'Apocalisse si narra di Dio che è come un signore seduto sul trono e che ha accanto a sé l'agnello. L'agnello è il simbolo, libro di Isaia, come un agnello condotto al macello. Ecco l'agnello di Dio, Gesù, indicato da Giovanni. Quindi indica che Gesù è come Gesù il buon pastore,
è colui che dà la sua vita per le pecore. Sono tutte immagini che ripercorrono e che dicono l'atteggiamento di Gesù di essere colui che si lascia uccidere perché gli altri possano vivere. Dunque, l'agnello immolato. E allora gli angeli davanti al trono dicono: tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono. E vidi nella mano destra di colui che era assiso sul trono un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. È il libro della vita, è il libro della storia, scritto nella sua interiorità, parte interna, e scritto nelle cose visibili, quelle che noi controlliamo, conosciamo. È sigillato con 7 sigilli. Il numero 7 indica la pienezza, quindi è chiusa, la storia è chiusa. La storia degli uomini arriva un momento in cui avrà il suo fine. È fine, the end, come nei film, no? Arriva quel momento. Bene, che cosa capita? È come un libro, dunque, in mano a Gesù Cristo, l'agnello. E vidi un angelo che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire quel libro e di leggerlo. Io, dice il profeta, piangevo molto, perché non si trovava nessuno degno di aprire quel libro e di leggerlo. E uno dei vegliardi disse: non piangere più. Ecco, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide. Egli dunque aprirà il libro e i suoi 7 sigilli. Chi è questo leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide? È Gesù Cristo, è Gesù. Poi vidi, ritto in mezzo al trono, circondato dai 4 esseri viventi e dai vegliardi, un agnello, come immolato. Eccolo qua. Egli aveva 7 corna e 7 occhi, simbolo dei 7 spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Allora, 7 corna. Corna sono il simbolo della potenza, gli occhi il simbolo del vedere, quindi una potenza totale, piena, 7. Quindi l'onnipotenza, l'onniscienza, la conoscenza totale. E l'agnello giunse e prese il libro dalla destra di colui che era seduto sul trono. E quando l'ebbe preso, i 4 esseri viventi e i 24 vegliardi si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro, colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano in coro: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato. E hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Dunque, questo agnello immolato, Gesù, ecco, apre i sigilli della storia, e questi sigilli della storia sono caratterizzati da questo, che il suo sangue, nel suo sangue, sono stati tutti redenti. Tutti hanno la possibilità della salvezza, perché lui nel suo sangue li ha amati tutti. Non ha amato alcuni, tutti, ci ha amato tutti. L'unica possibilità che abbiamo di opporci, di negarlo con la nostra libertà, ma altrimenti lui ha dato il suo sangue per tutti. Questo è il culmine della storia. Capite? Un'altra pagina bellissima del libro dell'Apocalisse, sono tutte immagini, questo libro è molto bello, anche se è molto difficile, bisogna interpretarlo bene. Un'altra pagina, sentite com'è bella. Vidi poi un cielo nuovo e una terra nuova, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa per il suo sposo. Chi è questa Gerusalemme? È la comunità dei credenti, Cioè tutti quelli come noi che ci siamo fidati di Gesù Cristo. E il profeta ci vede come una sposa che è vestita di splendore e di bellezza infinitamente di più di quando è vestita in maniera normale, no? Cioè è una super dotata, tutte le spose sono di solito sono super dotate, perché dopo nella realtà sono un pochino più basse, eh? comunque vivi dunque come una sposa adorna per il suo sposo e udì una voce. Dunque vidi cieli nuovi e terra nuova, vidi dal cielo scendere questa sposa. Immaginate l'universo, che arriva a compimento. E dunque udì una voce che usciva dal cielo: ecco la dimora di Dio con gli uomini. Cos'è la dimora di Dio con gli uomini? È il rapporto d'amore che Dio come padre stabilisce con le sue creature. E quindi è una casa ospitale, è un rapporto buono, è un rapporto splendente, dove uno si sente a casa sua, finalmente, come dire, sedato nella sua sete, nei suoi desideri, finalmente colmato in tutto ciò che aveva desiderato di felicità, perché finalmente il suo desiderio di amore è colmo, colmo fino all'orlo. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno il suo popolo. Dio e le sue creature, una grande, immensa tavolata dove tutti finalmente siamo ritornati alla casa di quel Padre che una volta ci ha voluti, traendoci dal nulla nella nostra nascita. E tergerà ogni lacrima dei loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono, Dio Padre Creatore, disse: io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi. Cioè, fai in maniera che quello che vedi non resti nella fantasia, ma che sia solido come uno scritto sulla carta, che permanga. No? Io adesso sto parlando, ma le mie parole sfuggono via. No? C'è il baracchino qua che magari cerca di trattenerle, ma quando uno vuole dire una cosa, scrivila. No? Quando vi ricordate una cosa, non devi lasciarla nella mente, devi scriverla. Allora Dio, il Padre, dice: scrivi. Perché queste parole sono certe e veraci, cioè non vengono meno, sono sicure, non vengono meno. Ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, prima lettera e ultima lettera dell'alfabeto, l'inizio e la fine della storia. Io sono il principio, ciò da cui tutto trae origine, e io sono la fine. A colui che ha sete, quindi che lo desidera, la libertà, a colui che ha sete darò gratuitamente acqua dalla fonte della vita. Vivrà, è l'immortalità. Chi sarà vittorioso erediterà questi doni. Ed ecco, io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. C'è niente da fare. Il cuore dell'uomo è appagato quando trova una paternità. Il bambino è se stesso quando può specchiarsi negli occhi di suo papà e di sua mamma. È se stesso, voi lo sapete. Guardate, questa è la metafora più bella del nostro rapporto con Dio. Noi figli, no? Figli dentro come in... Sentite. È bello, questo bambino trova se stesso rispecchiandosi negli occhi di suo papà e di sua mamma, e così siamo noi rispetto all'Eterno, no? Quando noi ritroviamo questa figliolanza, sentiamo questa paternità, che ci colma, che ci, in fondo ci appaga. Allora, quello è lo scopo della vita, quello è il senso della vita. Perché Gesù ci ha detto, quando pregate, dite Padre, Padre. Ci dice di sentirci figli. Come può un padre dare la vita a un figlio e non volerlo per sempre? Non può non volerlo per sempre. Di fronte al mondo eterno di Dio, noi portiamo questa scintilla in noi che rispecchia il mondo soprannaturale. Dio che è padre e noi che siamo figli. Esattamente come nel mondo sottoterra, nel mondo così oscuro dei pochi anni che noi viviamo, noi sperimentiamo la gioia della nostra vita dentro a un amore, all'amore che più puro di così non c'è, che è appunto l'amore di un padre verso il figlio e l'amore del figlio verso il padre, no? Perché lì non c'è ricatto reciproco, lì c'è la gratuità assoluta. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Attenzione, l'acqua della fonte della vita, cioè quell'acqua che sgorga sempre, no? Perché è una fonte. Chi sarà vittorioso, cioè chi avrà superato la fatica della vita, si sarà consegnato a colui che è vittorioso, al Cristo agnello immolato. Si erediterà questi beni, io sarò il suo Dio ed egli sarà il mio figlio. Questa è la speranza cristiana, questo è il senso, questa è la pace. No? Per quello che vi dicevo, le cose che ci sono andate stasera non è per farci paura, ma è invece proprio per rincuorarci. E notate una cosa, che la speranza cristiana non è una cosa che ha da venire, come se adesso non c'entrasse niente con quello che c'è adesso, ma sarà l'esplosione di quello che c'è. Mi spiego? Se tu adesso semini amore, costruisci amore, ti impegni per essere vero, autentico, se tu sei capace di perdonare, se tu sei capace di guardare l'altro con simpatia, se non dividi gli uomini in buoni e cattivi, se hai il coraggio di sapere cogliere ogni frammento di bellezza che incontri e questa bellezza la curi, la custodisci, non la usi, non la consumi per il tuo godimento, allora tutto questo che adesso vivi, tutto questo ha il suo riflesso nel mondo che sarà. Sarà la parusia, sarà il manifestarsi di tutto, di quell'amore per Cristo che tu hai avuto. La mia povera mamma, forse ve l'ho già raccontato più di una volta, ma mi ricordo sempre che un giorno nei miei continui spostamenti, siccome io sono di Arluno, un paese vicino a Milano, e facilmente sulla traiettoria, adesso non posso più perché mio papà e mia mamma non ci sono più, ma quando passavo e trovavo la mia mamma che era a casa da sola, perché è rimasta vedova per una quindicina di anni, anziana, sola in casa, e mi sedevo sul divano e il suo mestiere preferito era quella di disfare calze, maglie di lana, rotolarle su una, come si dice, su un gomitolo, e poi dopo rimettersi lì a fare, e lei faceva tanti quadratini e tanti rettangoli, poi li cuciva insieme e faceva delle coperte, io ce ne ho ancora tre o quattro che lei sistematicamente, però quando la uso quella coperta lì è come sentirmi avvolto dalla mia mamma, ed è interessante. Ciascuno di noi ha i suoi affetti, i suoi sentimenti, no? Credo che anche voi avete i vostri, no? E beh, comunque arrivavo lì e lei cuciva questi quadratini, e qualche volta arrivavo lì e lei capiva subito che avevo qualche rogna, allora diceva, beh, cosa c'è? E dico, vabbè, sai, mamma, quanta sedente rendirò perché sembra che questa cosa che funziona, no? Quando sei nelle cose della vita c'è sempre qualcosa che non funziona. E dice, ma no, ma guarda, vedi, guarda qui, vedi, guarda come è ruvido da questa parte. E mi faceva vedere la parte a rovescio di questi quadratini dove aveva fatto dei nodi. Vedi com'è ruvido, ma in fondo non è neanche bello, no? Ma gira la mano, gira, guarda com'è bello liscio di qua, no? E così è la vita. La vita è questa doppia faccia. Il mondo che noi adesso viviamo è questo mondo ingarbugliato, poco chiaro, che ti fa paura, che ti lascia perplesso, che suscita un senso di scetticismo anche a volte, perplessità perlomeno. Ma gira il foglio e vedrai che cosa c'è. E mi diceva, vedi, proprio dove ci sono stati i nodi, sono i posti dove è più bello, il disegno è migliore. E questo esempio me lo sono sempre portato dietro perché è proprio un'immagine di cosa voglia dire la parousia di Cristo, cioè è lo svelarsi della verità delle cose, no? E qualche volta, per esempio, io non so voi, a me qualche volta è capitato di essere sì oggetto un po' di calunnia, qualche volta di invidia, oggetto di qualche pettegolezzo, è così facile, no? Leggere gli altri con i propri occhi, fossero occhi puliti, molte volte non sono puliti, quindi vedono in maniera distorta. E quando ti accorgi di essere interpretato così, stai male. Però io ormai ho imparato a digerire tutto. Ho imparato che quelli sono i momenti migliori della mia vita. Sì, sono i momenti migliori, perché sono i momenti nei quali io sono costretto a dire di più e meglio chi è Cristo per me. Perché se Cristo è davvero importante per me, allora quelle cose sono delle bagatelle. Se invece Cristo non è importante per me, allora quelle cose sono importantissime. Eh sì. Quindi, le situazioni più difficili, più drammatiche, sono le situazioni che mi conducono a dire di più che cos'è, chi è colui al quale io ci tengo. E quindi diventano occasione propizia e più bella per me. Perché allora Lui, il Cristo, si radica più profondamente in me. Questo esploderà in una primavera. Questo sarà il manifestarsi della fatica della vita. Ecco, a me sembra che questo che ci siamo detti quest'oggi ha bisogno di essere così ripreso mentalmente, non so, provate a fare esperienze, io non posso fare altro che raccontarvi, come dire, aiutarvi a ripensare alla vostra vita, ripensarla in chiave escatologica. Adesso capite cosa vuol dire questa parola, Cioè in chiave della fine, di ciò che è definitivo, della conclusione. Che ne sarà di questa mia vita? No, normalmente noi quando pensiamo questo ci spaventiamo, no? Questa vita è l'incontro con ciò che abbiamo amato. Perché soltanto ciò che si ama regge e resiste. Capite? Basta. Ho sentito suonare. Basta così. No. Tenda. No, vabbè. Faremo il secondo match la prossima volta. E riprenderemo un poco alla volta. Che cosa vuol dire per esempio inferno, che cosa vuol dire paradiso, che cosa vuol dire purgatorio, sono parole che noi abbiamo nella nostra così tradizione, ma che cosa vogliono dire? E noi abbiamo il pensiero, la fantasia di Purgatorio, Inferno e Paradiso di Dante, oppure il giudizio finale di Signorelli, ma forse dobbiamo ripensarlo, eh? E ci aiuteremo a ripensarlo, eh?
Grazie.
Diciamo un Padre nostro?
Sì.
Ah, c'è una preghiera, scusate. Sì, 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 c'è. C'è la preghiera della speranza qui. Ce l'avete anche voi il foglio?
Sì.
Bene, dai, preghiamo con questa preghiera. Signore, dona
la mia speranza di cui io ho bisogno. Fai apre dentro il mio cuore quotidianamente una fiaccola di luce che possa aiutarmi, anche quando le ombre sembrano aver preso il sopravvento. Donami la speranza che nutre la mia mente, che non mi fa temere, che mi ricorda che tu sei sempre accanto a me.
Signore,
sii tu la mia speranza, regalandomi la tua presenza nel mio cuore, la tua gioia nelle mie giornate, il tuo amore nei miei sorrisi, che la tua speranza sia la bevanda che disseta la mia bocca. Grazie.